Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Una scrittrice di talento, premiata e amata, è la protagonista della puntata di oggi di Festival d'autore. Buona domenica, bentrovate e bentrovati all'ascolto da parte mia, Sandra Sain. Veronica Raimo ha esordito nel 2007 e in questi 20 anni si è ritagliata un posto preminente nel mondo delle lettere italiane grazie a una scrittura che si distingue per freschezza, registro brillante, lingua affilata e dei temi che rispecchiano le ossessioni di una generazione di mezzo tra boomer e millennials. Nel 2022, con Niente di vero, Veronica Raimo è entrata nella cinquina finalista dello Strega e si è aggiudicata lo Strega Giovani. Due riconoscimenti che hanno dato ulteriore visibilità a un libro che è stato un grande successo editoriale e che le ha dato ampia notorietà. Un libro sulle nevrosi di una famiglia borghese, fintamente autobiografico e perfettamente credibile. Lo scorso maggio, a Chiasso Letteraria, Veronica Raimo ha presentato il suo nuovo Non scrivere di me, sempre pubblicato da Einaudi. A dialogare con lei di fronte al pubblico dello spazio Officina è Giuliana Altamura, a sua volta scrittrice e voce nota al pubblico di Rete 2 anche come editorialista della nostra rubrica Cappa e Spalla. E Giuliana Altamura comincia subito con una domanda delicata che punta a capire quanto il successo di Niente di vero sia stato anche un peso nell'affrontare la scrittura di questo ultimo romanzo. Sentiamo.
Niente di vero è stato un grande successo, il che ovviamente è una cosa gratificante, ma questa cosa gratificante si può trasformare anche in una trappola, insomma in un ostacolo, perché l'idea poi di scrivere qualcosa non tanto che non deluda le aspettative del pubblico, perché insomma poi quando scrivi non è che stai così tanto a pensare a questa cosa, ma di scrivere qualcosa che non sia appunto, non so, il sequel di Niente di vero, appunto non restare imbrigliato in qualcosa che evidentemente ha risuonato, sia appunto ha toccato delle corde che dovevano essere, no, delle corde piuttosto sincere, se è andato così bene, se è stato un libro di successo, cioè riuscire a districarsi da questa gabbia che bene o male ci si è costruiti da sole non è stato facile. Quindi io sapevo, cioè non sapevo cosa volevo fare dopo Niente di vero, ma sapevo quello che non volevo fare, cioè non volevo restare dentro all'autofiction, quindi volevo smarcarmi da quella cosa, pensare di andare il più lontano possibile, tanto perché per un certo periodo ho pensato che magari volevo scrivere qualcosa che avesse a che fare più con la saggistica, però era un pensiero del tutto astratto, non è che si dice, boh, uno pensa a tavolino, adesso voglio scrivere un saggio, se però non sai su cosa vuoi scriverlo il saggio, no? Di solito arriva prima l'argomento e poi l'idea di voler scrivere un saggio. E quindi per tanto tempo banalmente non ho scritto. E poi prima della storia per me è arrivata la voce di S, della protagonista, che è stata una voce che sentivo come una voce in qualche modo, che aveva la giusta distanza da me, non ero in nessun modo io, però ero un io in cui riuscivo a sentirmi comoda. È una ragazza, una giovane donna di 35 anni, quindi una decina di anni meno di me, non la vediamo in due fasi della sua vita, anzi appunto nei suoi primi 20 anni e poi nel presente nei suoi 35 anni, ed è una donna che fa la cameriera. Il fatto che faccio la cameriera in realtà è quello l'io comodo, perché io passo la maggior parte della mia vita al bar, cioè il bar è qualcosa a metà tra la mia casa e l'ufficio, e quindi so benissimo com'è la vita del bar, e mi sono resa conto anche che ne ho parlato pochissimo nei miei libri, cioè ci passo talmente tanto tempo, ma in realtà era un ambiente in che rientrava veramente poco, insomma, nella mia scrittura. Quindi ho pensato che ambientare poi un romanzo in buona parte in un bar era una possibilità di familiarità e di giusta distanza. E poi c'è un'altra cosa che in realtà appunto me la faceva sentire vicina come voce, come personaggio, ed è il fatto che sia una persona che decide deliberatamente a un certo punto della sua vita di dire, di sentire il diritto a mandare tutto in vacca, non so come dire, the right to fuck up. Ed è una cosa che io sento tantissimo vicino a me, cioè una cosa, cioè io tutti i giorni mi sveglio pensando, ma se la facessi finita con tutto, è una seduzione che mi accompagna tutti i giorni della mia vita, e il fatto di sentirla, cioè poi, cioè fino adesso non ho ancora mandato tutto in vacca, però... Cioè, credo che se non avessi questo pensiero costante, che sia una possibilità, cioè che a un certo punto veramente mandare le cose in vacca sia una possibilità reale, non riuscirei ad andare avanti. Cioè, se invece pensassi che fossi costretta a non poterlo mandare in vacca, starei molto peggio di come sto. Non che stia benissimo, però... E quindi queste due, appunto, lei, l'ambiente bar e la possibilità di mandare tutto in vacca, sono due cose che mi fanno sentire la protagonista molto vicina e... Per cui mi sono sentita che con la sua voce potevo giocare, potevo divertirmi, potevo anche insomma farle passare cose non particolarmente gradevoli, che però era la voce giusta con cui tornare a scrivere.
Certo, tra l'altro è appunto una voce che rispetto alla protagonista di Niente di Vero trasforma un po' l'ironia in una sorta di sarcasmo, perché è un personaggio che porta di sé una grandissima rabbia, anche un grande dolore, e questo rende la sua voce a tratti anche urticante, no? Non è un personaggio con cui è facile empatizzare per il lettore, e questo è sempre un grandissimo rischio per uno scrittore, quello di scrivere personaggi con cui il pubblico non empatizza facilmente. E anche se poi si tratta comunque di una voce a tratti comica, che fa anche ridere, come si dice, e anche struggente nella solitudine che vive. Però appunto è stata una scelta deliberata quella di creare un personaggio che fosse così poco, diciamo, riconciliabile con il lettore, o è venuta da sé nel momento in cui ha trovato questa voce?
A me spiace poi quando la gente non la trova empatica, mi chiedo ma come mai? Cioè, fa soltanto battute acide su tutto, perché non mi sta simpatica? No, non so, in realtà devo dire che rispetto ad altri personaggi, anche appunto se penso a dei personaggi dei miei racconti o se penso all'Alberta di Tutte le feste di domani, io ci trovo qualcosa di più tenero in lei, quindi sì, è vero, non è un personaggio così facile con cui empatizzare. Però ho cercato, forse non è stata neanche una ricerca, ma forse sono proprio cambiata io, sono invecchiata, secondo me è meno cinica di altri personaggi, c'è anche da parte mia meno cinismo nel darle voce, quindi io sento anche appunto in questo suo sarcasmo, in questo suo guardare il mondo sempre con, no, questo misto di diffidenza, di acidume, anche una... sorta di protezione, uno schermo che lei mette di fronte alla realtà, perché è un modo anche appunto di proteggere certe sue fragilità, cioè io la vedo come un personaggio molto fragile, come una ragazza molto fragile, e in questo ci trovo della tenerezza, quindi mi sembra più un sarcasmo che copre una forma di tenerezza, ecco, e rispetto ad altri miei personaggi, secondo me, almeno... Cioè, dentro la mia testa la vedevo emergere proprio, no, no, in certi momenti. Poi se invece questa cosa, insomma, per il pubblico, per i lettori, per le lettrici non è così evidente, non lo so. Cioè, io la sento molto, cioè sento la fragilità, la tenerezza, quindi in questo senso mi viene da abbracciarla anche nei momenti in cui mi sembra più insopportabile, perché certo, ovvio, è insopportabile, cioè delle cose a volte insopportabili e altre volte si lascia appunto talmente andare, cioè questa specie di vocazione, di edizione totale, no, al fallimento, che vorresti solo proprio scuoterle e dire ma ripigliati, però anche in quel volerle dire ma ripigliati, io sento di un po' di empatizzare con lei.
Assolutamente, il fatto che anche questo sarcasmo sia una sorta di scudo, almeno per me, emerge, mi è arrivato, come anche la sua tristezza. Lo stesso lei dice a un certo punto, io sono una ragazza triste come tante, no? E lei effettivamente era anche una bambina triste, tanto che a un certo punto racconta che la nonna l'ha portata a togliersi il malocchio quando era piccola, e però a un certo punto è come se lei scegliesse di rimanere, di stare in questa tristezza, cioè di rendere questa tristezza una sorta di identità, ancora una volta uno scudo, no? Comincia anche a crogiolarsi in questa tristezza, a scrivere poesie all'interno di questa tristezza, e lei è consapevole del suo talento, però è anche molto timida per leggere in pubblico, quindi c'è questo, da una parte quella che può sembrare un'arroganza, in realtà è davvero una forma di di timidezza. E quindi ti chiedo, anche questa sua tristezza è uno scudo oppure proprio una prima forma di identità che lei ha cercato per se stessa? Perché io credo che la ricerca di una propria identità da parte di esse sia un fil rouge che attraversa tutto il libro.
No, no, sicuramente, insomma, hai colto un punto. Direi che lei in qualche modo attraversa, no, diverse estetiche, e quella della ragazza triste sicuramente è un'estetica e sicuramente è anche una condizione che ha riguardato tante di noi, che ci sia anche, no, una posa nell'autorappresentarsi come ragazze tristi. Sicuramente c'è insomma anche appunto quella, una certa voluttà quasi. C'è un libro, un saggio, secondo me molto bello, di Sara Margiullo, che si chiama proprio Sad Girl, che insomma ripercorre, no, queste estetiche della ragazza triste, che ne so, l'estetica di certe canzoni che uno si sente, di certi film che si vede, anche, no, di creare nelle proprie camerette una sorta di tempio, insomma, in cui si adorano i propri idoli tristi. E lei ha fatto tutto quell'attraversamento, adesso appunto a parte il broncio che aveva da bambina, per cui la nonna la porta dal malocchio, che quella insomma è quasi una boutade così ironica, però effettivamente in questo attraversamento della tristezza, poi anche nel momento in cui incontrerà il, diciamo così, coprotagonista di questa storia, questo romanzo, lei un po' si pone, no, in quella modalità, con quella postura di quella che è stata una ragazza triste, di quella che ancora adesso ricerca un po' delle estetiche decadenti, se non tristi, appunto, quantomeno da beautiful loser, mi verrebbe da dire. Qualcosa che oggi mi sembra che un po' si stia perdendo, no? Cioè, e non so se sia un bene o un male, però sicuramente appunto questa figura di Dropout, anche come dicevi tu prima, questi personaggi che in qualche modo sì decidono appunto anche in maniera deliberata di fallire, non sono più visti, no, con un fascino particolare, anche se poi mi viene in mente, appunto ne parlavamo tra l'altro ieri a cena, un film come Le città di pianure, che invece, no, ha riscosso tutto quel successo, è sembrato quasi un piccolo miracolo, un capolavoro, perché forse non si facevano più film così, forse perché rappresentare due balordi alcolizzati che se ne vanno in giro per il Veneto con l'unica ambizione di farsi il bicchiere della staffa, era una storia che non era più raccontata, e quel tipo appunto di scelta anche lì totalmente deliberata di dedicarsi al fallimento era una storia che negli ultimi anni non si è più voluta raccontare, cercando sempre di raccontare invece delle parabole più edificanti. Quindi quando arriva un film così è quasi come se finalmente ci si potesse rilassare,
liberatorio,
no? Sì, anche se ci sono tanti gradi di separazione, immagino, tra noi e un alcolista insomma quasi terminale del Veneto. Eppure, no, cioè pensare, ah, che veramente, che bello, possiamo anche essere quello, possiamo anche a un certo punto di nuovo mandare tutto in vacca. E quindi, cioè, secondo me, da un'estetica della ragazza triste a un'estetica in cui a un certo punto smetti di pensare a quello che si aspetta da te la società, c'è un percorso abbastanza lineare.
Certo, d'altra parte appunto se esse si innamora di Dennis May è proprio perché Dennis May è, credo, l'idolo triste per eccellenza, no? Parliamo di questo coprotagonista, è appunto un attore, poi regista americano che ha avuto una vita molto difficile, viene dal proletariato, ha fatto marchette, insomma una vita che poi racconta in questo suo primo film, L'Arc, che è un grandissimo successo, diventa un film di culto e rende anche lui un personaggio di culto di cui non si può non parlare negli ambienti colti, in tutti i festival del cinema indipendente. E però il primo incontro tra esse e Dennis May avviene attraverso uno schermo, nel senso che esse lo vede in un film quando lui non era ancora famoso, fa una parte veramente molto piccola, un film che lei recupera, è un'arena estiva, e ha davvero una sorta di colpo di fulmine, lo vede sullo schermo e si mette a flirtare con lo schermo, ad abbassare, a rialzare la bretellina del vestito, davvero un colpo di fulmine. E credo che già in questo loro incontro ci siano degli elementi che poi rimarranno in qualche modo in tutta la relazione, anche quando poi si incontreranno e la relazione da virtuale diventerà reale. Prima di tutto c'è proprio questa distanza tra i due che rimane, e poi l'idealizzazione, perché è davvero difficile capire se esse è innamorata dell'uomo Dennis May o dell'artista, quindi di quello che Dennis May rappresenta. È lo stesso Dennis un po' ci gioca con questo, quando gli viene chiesto a proposito del suo film, se è autobiografico o meno, lui risponde: io sono la mia opera. E quindi essere innamorata dell'uomo, dell'artista, quanto questa sovrapposizione in qualche maniera alimenta anche l'ossessione che poi ha essa per Dennis?
No, non ci avevo pensato che effettivamente questa ossessione nasce, come dici tu, proprio no, da quel primo momento. Cioè, quella era quasi no, un'epifania che forse avrebbe dovuto cogliere lei. E effettivamente sì, lei tutto il tempo è innamorata sicuramente di un idolo, insomma. Quindi effettivamente dalla prima apparizione sullo schermo ha sempre... cioè, come se non volesse poi realmente conoscerlo sul serio, nella sua umanità, anzi, cioè, questa confusione, questa ambiguità voluta, no, tra personaggio, uomo e artista è quella che la seduce, che continua a sedurla. E devo dire che, cioè, lei è ossessionata anche da questa ambiguità, cioè, quindi, ed è un'ambiguità che secondo me, cioè, parte della sua ossessione si nutre anche da una sorta di rispecchiamento impossibile che esse ha nei confronti di Dennis, cioè anche una sorta di invidia. Cioè, lei vorrebbe essere più libera, più spregiudicata di com'è, vorrebbe essere più simile a Dennis. Nel momento in cui lei lo conosce, lo incontra, appunto dopo averlo visto apparire in questo film, si incontreranno dal vivo a Roma, e lei in quel momento è una studentessa di lettere, è una brillante studentessa di lettere, scrive poesie, vorrebbe diventare una scrittrice, ha un fidanzato, ha degli amici carini, ha tutto sommato una vita, insomma, piuttosto ordinata, ha una vita di una studentessa fuori sede di lettere. E mentre appunto Dennis May è questo artista maledetto, questo poser, e però appunto con dentro una sua rabbia, una sua carica avversiva, un suo modo di essere antiborghese, antisistemico, che effettivamente lei non solo ammira ma invidia. Quindi è come se attraverso questo innamoramento nei confronti di Dennis volesse riscattare anche se stessa da questa vita che le sembra all'improvviso troppo borghesuccia, e si lascia andare, cioè si lascia andare a un punto, una seduzione, no, che non è una seduzione per il male, ma una seduzione appunto per il caos, che è un caos che poi porterà sia Dennis che esse a fare i conti, insomma, invece con un principio di rabbia e di violenza piuttosto, insomma, piuttosto forte, piuttosto marcato. E per me raccontare Dennis in questa maniera è anche raccontare non soltanto degli innamoramenti che possiamo aver avuto, no, anche per dei personaggi del genere che molto spesso non hanno fatto una bella fine, e anche raccontare quel genere, no, di personaggio antisistemico che fa parte di un immaginario stereotipico anche, no, americano, nel senso di statunitense, e che poi forse ha portato anche a una situazione politica che è quella che vediamo adesso, cioè questo essere continuamente fuori dal sistema, questo pensare che l'essere antisociale, essere anticomunitario, antitutto, potesse essere qualcosa di libertario, forse invece era semplicemente una forma di arroganza, e una forma che ha portato a questa sorta di anarchismo folle per cui abbiamo dei personaggi come Musk o Trump. Cioè, io ci vedo una radice simile in fondo, e quindi poi effettivamente, cioè, le poche notizie biografiche che abbiamo sul conto di Dennis May sono proprio quelle poi a un certo punto di aver abbracciato, di essere diventato un repubblicano, di essere uno fautore delle armi, e poi boh, lo vediamo che porta a spasso il cane. Questo non significa di lui che sia una persona di destra, però insomma lo vediamo col cappellino che porta a spasso il cane, fa autore delle armi, finirà per suicidarsi, e anche lì insomma una parabola piuttosto triste. Però ecco, quel rancore, quella rabbia sociale, quell'essere ai margini poi lo porterà ad abbracciare qualcosa che oggi abbiamo visto come appunto si può trasformare in una rabbia sociale, non voglio dire dalla parte sbagliata, però ecco, sicuramente dalla parte in cui non si abbraccia una collettività ma una specie di vendetta e di rabbia sociale privata.
Ti cito a questo proposito: Cosa avevamo visto tutti quanti in quel film, in lui? C'era qualcosa in Lark che toccava la nostra crudeltà, la nostra tenerezza, qualcosa di incauto, di violento, qualcosa che abbiamo preso per un atto d'amore. Ecco, è come se Dennis, quando appare, no, nel suo film sullo schermo, tu scrivi, riuscissi a rimettere ordine nel mondo. Ed è davvero quasi un personaggio cristico, cioè di un redentore, che arriva sullo schermo attraverso la sua arte e riesce a curare questa ferita originale che lui si porta dentro e che tutti quanti noi abbiamo dentro di noi, e quindi tutti vorremmo essere Dennis May, non potendo essere lui, tutti vorremmo essere amati da Dennis May. È un po' questo il suo fascino.
Sì, poi appunto ovviamente tutte le ferite hanno una loro componente narcisistica, credo, e quindi sì, effettivamente questo trauma, questa ferita che Dennis si porta dietro e che in qualche modo rappresenta con appunto tenerezza e nitore, sono insomma termini che usa lui stesso, è un modo anche per veicolare, no, il proprio narcisismo. E al tempo stesso sì, il trauma che poi subirà perché subirà una violenza da quest'uomo, è però una ferita altrettanto narcisistica per il modo in cui decide di non elaborarla, cioè lei attraversa la sua ferita e anche lì si richiude in se stessa invece di cercare, no, un aiuto che sia nella sorellanza, che sia nella giustizia, che sia anche in una giustizia trasformativa, che sia nella denuncia, che sia... Lei invece si chiude dentro questa sua ferita rivendicando una storia di violenza, come se raccontare questa violenza subita, se raccontare la propria ferita potesse in un certo senso svilirla. Quindi lei ha una sorta di presunzione che quello che è successo a lei non è successo a nessun altro, non è successo soprattutto a nessun'altra, e si trincera dietro questo grande trauma, che però sente come un trauma, anche qui di nuovo, totalmente privato. Da questo punto di vista lei e Dennis si assomigliano, e lei è molto felice di assomigliarlo, per quanto si perdano completamente, cioè lui che a sparire, cioè non è che si perdono. Lei è come se invece continuasse a rispecchiarsi in lui, e continuasse a rispecchiarsi anche nel fallimento di Dennis, perché dopo questo film, che diventerà questo Lark, un film appunto apprezzatissimo dalla critica, un film di nicchia, un film appunto per intenditori, proprio per grandi cinefili, poi verrà massacrato per il film successivo, quindi piano piano scomparirà dalla scena, e anche in quello, in maniera delirante, esse vedrà una specie di parabola che corre in parallelo, quindi anche il proprio fallimento lei lo vedrà rispecchiarsi nel fallimento di Danny. Stiamo nel puro delirio, però nel puro delirio narcisista di chi si sente ancora legato a quest'uomo e chi coltiva un trauma scaturito da quest'uomo, quindi una violenza inferta da quest'uomo come una specie quasi di regalo, cioè quindi appunto io, oltre il delirio, vabbè, fino appunto poi a un'apertura finale che in qualche modo le farà disinnescare, no, questo meccanismo, quasi questo automatismo coercitivo in cui, che si è costruita da sola, no, questa grande gabbia dove è rimasta, come lei stessa a dire, a fare il cane da guardia.
Certo, poi prima ancora di arrivare alla violenza, facendo un passo indietro, già la loro relazione è comunque una relazione del tutto sbilanciata, nel senso che non è pari, è sempre lui che decide quando risponde al telefono, quando devono vedersi, dove devono vedersi. E a proposito, io ti farei leggere un brano, sì, che è sempre molto bello sentire l'autrice che legge dal testo, che riguarda uno dei loro primi incontri, cioè il segnalibro. Uno dei loro primi incontri, lui appunto l'ha chiamata, lei è in un hotel a Milano, gli ha chiesto di raggiungerla e lei lascia tutto a Roma e lo raggiunge.
Era un albergo di catena, lussuoso ma impersonale. Il concierge sembrava un cartonato, rigido, impettito, talmente affabile da apparire sottilmente aggressivo. Mi chiese il documento e restò a studiarlo per qualche istante. Ci leggevo dietro un giudizio, ma quale? Ero una troietta o non ero venuta bene nella foto? Forse entrambe le cose. Poi mi disse il numero della stanza, mi indicò l'ascensore, mi salutò con una cordialità che si era fatta viscida. La porta della stanza era socchiusa. Dennis, in pantaloni, canottiera e piedi nudi, era seduto sul bordo del letto e parlava al telefono fisso dell'albergo. Mi fece cenno di sedermi accanto a lui. Mi sollevò la gonna, lasciando la camicetta dentro, e mi infilò la mano libera nelle mutande. La telefonata andò avanti una decina di minuti. Il ditalino pure. Non fiatai, non ansimai, non feci nulla se non stare seduta lì accanto a lui mentre mi bagnavo e fissavo le mie scarpette stringate sulla moquette. Pensai a quando ero bambina e mi portavano a comprare le scarpe, quei minuti passati sul puff ad aspettare che il commesso arrivasse con una scatola di ballerine di vernice, il disagio e la trepidazione. Quando riagganciò il telefono, si alzò, si scostò le ciocche bionde dalla fronte, mi baciò in bocca e disse: «Sei bella!» Un attimo dopo eravamo nudi sul letto a fare l'amore. Ricordo tutto, il corpo, l'odore, il piacere, la luce molto chiara della stanza, perfetto bilanciamento del bianco, un cesto di frutta fresca che sembrava pronto per uno still life, le lenzuola di cotone tesissime, immuni all'attrito. Non avevo mai fatto l'amore in un albergo, figuriamoci in un albergo di lusso. Il mio nome in una pausa di silenzio, il mio nome con l'accento americano. Lo stupore e la commozione, un pensiero semplicissimo: sono innamorata. Fin troppo semplice. Essere innamorata per la prima volta, essere chiamata per la prima volta. La verità di quella scoperta, essere innamorata in una lingua straniera, mi veniva da piangere, mi viene da piangere. Posso tornare lì anche ora, è tutto presente, vivido, come le cose che non esistono più e per questo esistono sempre. Presenti, vivide. Un tempo fuori dal tempo, un tempo che non fa parte della storia, un tempo immodificabile. Posso tornare lì quando voglio, questa cosa mi devasta. Se torno lì non è cambiato niente. Non devo farlo, ma posso farlo.
Grazie mille, Veronica.
Grazie.
Io credo che da questo brano che hai letto emerga proprio come il desiderio di essere, in fondo, non sia tanto quella di essere amata da Dennis, ma di essere vista, cioè di vivere attraverso lo sguardo di Dennis, cioè che Dennis le dia un'identità, no? Mi sento chiamata per la prima volta. E mi domando se anche per questo che hai scelto di chiamarla semplicemente S con l'iniziale, perché è come se soltanto Dennis potesse chiamarla col suo nome e dirle chi è. O no, magari una mia...
No, ci sono varie interpretazioni sul perché lei si chiami solo S puntato. No, in realtà la spiegazione è molto più prosaica e scema di così. E in realtà non aveva un nome all'inizio lei. E, cioè, essendo appunto un libro scritto in prima persona dove siamo tutto il tempo, no, nella testa di S, sarebbe emerso il suo nome soltanto se qualcuno, un paio delle persone che incontrava, l'avesse chiamata in qualche modo. E però io sono sempre un po' scettica su quei dialoghi in cui, no, c'è il nome della persona chiamata come, insomma, appellativo, tipo: Giuliana, mi passi l'acqua? Certo, Veronica, eccola. E quindi, poiché non, questi dialoghi qui mi sembravano finti, nessuno l'ha mai chiamata. E a quel punto l'unico momento in cui invece c'è il suo nome è quando un poeta italo-argentino le scrive una dedica sul libro, e sul libro, sì, insomma, quindi scrive a S puntato, e quindi mi sono appuntata anch'io mentalmente questo nome, ok, evidentemente si chiama S qualcosa. E poi purtroppo non sono una grande fan, cioè mi dispiace se tra di voi ci sono nomi che cominciano per S, ma non sono una grande fan dei nomi femminili che cominciano per S. Scusate a tutte le Sare, Simone, Silvie che sono presenti nella stanza. E quindi si chiama S e basta, cioè non lo so come si chiama. Okay. Però forse, come dici tu, era perché aspettava, sì, di essere, esatto, chiamata da Dennis.
Significa, no, il senso da mitico di essere chiamata ti dà un'identità, la prossima volta puoi rivendertela se vuoi.
Sì, esatto, mi sembra. Tante cose da rivendere, tutto registrato, anche questo,
sì, sì,
io
tranquilla,
prendo appunti.
Arriviamo allora appunto all'abuso, alla violenza, il punto di rottura di questa relazione, perché appunto ormai non spoglieremo nulla dicendolo, ma Dennis abusa di esse, e credo che questo sia davvero uno dei momenti in cui tu dimostri la tua grandissima capacità, il tuo grande talento di scrittrice, proprio perché lo racconti mantenendo tutta quanta l'ambiguità del vissuto di esse, perché ovviamente è un romanzo scritto in prima persona da parte di esse, quindi è lei che racconta questo abuso, e da una parte è un personaggio pienamente consapevole di quello che sta succedendo, cioè sa che quella è una violenza. Dall'altra però lei è innamorata del suo violentatore, del suo abuser. Quindi quando lo racconta cerca anche in qualche modo di giustificarlo. Dice: eh sì, ma c'era in realtà la porta aperta, avrei potuto aprirla. Non ho detto esplicitamente di no, ho solo singhiozzato. E poi ancora nei giorni successivi è come se leggesse l'accaduto nell'ottica davvero di un legame, quasi un'elezione che lo stringe ancora più forte, in maniera ancora più stretta, Dennis, come se fra tutte le donne che lui avrebbe potuto violentare ha scelto me, sono un eletto. violenta e questa violenza diventa parte della sua storia, ancora una volta le dà un'identità, lei si aggrappa a questa violenza e era davvero difficilissimo scriverlo mantenendo appunto questa ambiguità. E quindi ti chiederei proprio come hai lavorato nella scrittura su questo scarto fra l'orrore di quello che racconti che è successo e invece il modo in cui lo vede e lo vive esse.
Non è stato facile e insomma mi sono fatta tante domande e ho cercato di darmi non le risposte a tutte le domande, però a un po' sì. Però la domanda principale era se fosse legittimo, proprio da un punto di vista etico, diciamo, entrare nella stanza della violenza, no? E c'è invece questa scena dello stupro che effettivamente descrivo e ho pensato che era necessario farlo proprio perché esse nella sua pensiero costante, ossessivo, delirante, perché noi siamo sempre nella sua testa, quindi anche nei suoi pensieri che si arrovellano, che sono paranoici. Io non volevo che a un certo punto avessimo soltanto l'interpretazione di lei, perché sarebbe stata comunque un'interpretazione in qualche modo fallata. E quindi mi è sembrato giusto, per chi leggeva, che ci fosse una visione delle dinamiche, cioè che fosse chiaro che cosa era successo in quella stanza. Quindi, benché sia tutto filtrato dallo sguardo di esse, poi le dinamiche, quello che succede, quello che Dennis fa ad esse, al corpo di esse, è molto chiaro, cioè è chiaro nel modo più oggettivo possibile. E lei anche lo racconta nel modo oggettivo, più oggettivo possibile, nonostante dentro la sua testa cominci, appunto, come dicevi, a creare degli alibi, delle mistificazioni, delle interpretazioni in maniera così ossessiva. Però per me appunto era giusto che ci fosse questo. E poi è vero, cioè lei persino dopo continua a sentire quello che è successo come qualcosa che di speciale, come qualcosa che è successo solo a lei. E per me anche, insomma, l'altra cosa che è stata molto difficile è entrare in qualcosa di osceno nel vero senso della parola, cioè di fuori dalla scena, cioè quello che rimane del desiderio in un momento in cui questo desiderio ha attraversato una violenza così atroce, cioè lo scandalo di questo desiderio che non è finito, ma appunto noi siamo all'interno di un'ossessione, di un desiderio appunto verso un corpo idolatrato, verso un uomo idolatrato. E comunque in una relazione, per quanto ossessiva, una relazione d'amore, almeno da parte di esse. E non è che la violenza, cioè appunto poi la maggior parte delle violenze non è che si consumano con l'uomo nero che arriva per strada, ti violenta, per cui tu sai benissimo, no, come fare a prendere le distanze da quello che è successo, ma si consuma all'interno di una relazione. Quindi non è che poi c'è la possibilità di un'intermittenza così precisa, marcata, non è che si spegne e si accende un interruttore, ok, adesso c'è la violenza, io prendo le distanze perché quest'uomo è stato abusante. Quindi essa rimane incagliata dentro a quel desiderio e non sa veramente cosa farci, perché non è che quel desiderio si sia affievolito, sa che quello che è successo, come dicevi, eppure non sa che farci con quello che le resta, con questo amore che le resta, con questo desiderio che le resta e soprattutto con la fuga di lui, perché lui l'abbandona, cioè lui sparisce dopo questo, quindi rimane da sola a dover elaborare qualcosa che non sa che cos'è e continua a cercare lui perché vuole da lui una spiegazione e non una spiegazione rabbiosa, cioè lei vuole da lui una spiegazione che le dia il senso di quello che è successo e non riesce a trovare questa spiegazione da nessun'altra parte. Non so, a me c'è una cosa che mi ha molto colpito, ad esempio nel memoir che ho letto di Gisèle Pelicot, che insomma che immagino conoscerete tutti, appunto lì si tratta di una storia vera di questa donna che per anni è stata drogata e abusata da suo marito e da molti altri uomini e lei, al contrario di esse, in qualche modo incarna, no, il ruolo della vittima che fa tutte le mosse giuste, cioè nel momento in cui scopre questa cosa prende le distanze dal marito, denuncia tutto, si espone pubblicamente, cioè si espone anche politicamente, quindi assume su di sé anche una lotta appunto per da voce, insomma, no, anche a una serie di altre donne che magari non hanno avuto quel coraggio. E però in questo memoir c'è una parte in cui lei dice che porta ancora i vestiti, mi sembra anche i vestiti caldi, mi sembra così questa cosa, al marito in carcere. Quindi dopo tutto questo dice, ma perché stai facendo questo gesto? È folle. E invece mi sembra veramente un momento di umanità e anche lì di assurda tenerezza, perché dice, ma cioè io alla fine con quest'uomo ci sono stata, non mi ricordo se 30 o 40 anni, cioè non posso cancellare in un unico momento tutto quello che è stato la nostra storia, cioè è ovvio che non c'è più l'amore che ha avuto, e appunto davvero lei ha fatto tutto quello che poteva fare, però lo stesso annullare tutto il proprio passato è un'altra forma di violenza. Quindi c'è questo gesto che lei fa che mi ha molto turbato, mi ha intenerito. Ho pensato, ok, anche quando si fanno tutte le mosse giuste, anche quando si è la vittima per quello che ci aspettiamo da una vittima, poi ci sono dei momenti che non è che sono dei momenti di fragilità o di crollo, ma sono dei momenti che hanno a che fare con comunque con un'umanità e con l'impossibilità poi di cancellare, insomma, anche quello che siamo stati. E quindi esse fa tutto sbagliato invece, cioè c'è appunto da una parte Giselle Pellicot, dall'altra parte c'è esse che non si affida a nulla, a nessuno. A un certo punto va a parlare con un avvocato e quando l'avvocato le sconsiglia di procedere perché lei ha continuato a scrivere in maniera ossessiva a Dennis, lei è quasi felice che l'avvocato le sconsigli di procedere. Lei aspetta solo da lui questa risposta, e nel momento in cui Dennis muore, perché noi all'inizio del libro vediamo appunto, assistiamo al suicidio di Dennis, soltanto in quel momento capisce che non ha più niente da aspettare, e quindi davvero finalmente si concede di aprirsi, cioè di darsi una speranza diversa, quantomeno di non stare più dentro a quell'automatismo, direi. Però per tutto il resto lei fa tutto.
Sì, tu scrivi che essa non è una femminista esemplare, ecco.
No, zero, non è.
Infatti mi sembra che ci sia proprio questa, insomma, messa in discussione giustissima di questo femminismo di oggi, anche un po' assertivo, no? Che crea un certo tipo di aspettativa sociale, cioè in quella situazione tu devi comportarti così. E invece magari a te interessava proprio raccontare questo scarto tra quello che andrebbe fatto e quelli che invece sono i modi personalissimi di elaborare il trauma, anche il tempo, che magari può essere diverso. E addirittura quando appunto viene fuori tutta la storia del Me Too, lei ha paura che venga fatto il nome di il nome di Dennis, perché dice che a quel punto sarei chiamata in causa, dovrei per forza farmi avanti, e non ha nessuna intenzione di farlo, perché quella è la sua storia, il suo legame e il suo amore, no? E credo che emerga comunque una visione della letteratura che personalmente condivido tantissimo, come luogo in cui si può ancora raccontare l'ambiguità, la complessità degli eventi. No? E magari ti chiedo appunto, la letteratura oggi che cosa che può fare rispetto a certi altri tipi di discorso, come il discorso politico, il discorso pubblico?
Beh sì, per me appunto la letteratura per fortuna può ancora insinuarsi in quello che è un po' l'indicibile, un po' appunto in questo caso davvero lo scandalo del desiderio. Poi cioè, quando diventa anche lì qualcosa di forzato, cioè ad esempio c'è un personaggio del libro che è uno scrittore che conoscerà essere la protagonista dopo aver conosciuto Dennis, ed è la prima storia che avrà dopo Dennis, ed è uno scrittore che ha questo slogan che però appunto poi viene un po' preso in giro anche da lei: la letteratura deve essere atroce. Ecco, quando poi diventa una sorta di slogan svuotato di senso, cioè pensare che in letteratura vale tutto, bisogna giocare a fare i cattivi, a fare appunto gli spregiudicati, quella è un'altra cosa che insomma un po' mi fa ridere. Cioè un conto è Céline, perché sei Céline, un conto è giocare a fare Céline. Però dall'altro lato appunto i luoghi di libertà e davvero di ambiguità e di risolutezza che ti lascia la letteratura sono dei luoghi che vanno protetti. E rispetto per esempio anche appunto a questa narrazione che noi abbiamo avuto dopo il Me Too, cioè il Me Too è stato un movimento fondamentale che insomma che davvero ha cambiato per fortuna anche tante cose, insomma, nei rapporti di genere. Al tempo stesso però quel tipo di assertività, no, che veniva richiesta alle donne, cioè quel tipo anche di trasparenza con se stesse, con il proprio desiderio, è qualcosa che non è così scontato. Cioè il desiderio per sua natura lo stesso è molto ambiguo, quindi essere capaci, no, di esprimere il proprio desiderio sempre anche appunto all'interno, no, di un rapporto sessuale, cioè essere capace di essere assertiva e dire sempre sì o dire un chiaro no, non è una cosa così semplice. Quindi se ci sono donne che non riescono ad avere quell'assertività, come facciamo? E al tempo stesso il Me Too è stato un movimento che richiedeva alle donne di parlare, di esporsi e soprattutto di raccontare. Però quel modello di racconto rischiava di diventare appunto uno storytelling che seguisse un certo protocollo, ed anche per questo che esse si è sottratta alla narrazione, perché le sembrava, sì, in qualche modo di doversi uniformare a uno storytelling, mentre appunto sia per, che fosse per narcisismo, che fosse per timidezza, che fosse per qualsiasi motivo, lei sentiva di non riuscire ad aderire a quel protocollo, per cui anche lì la sorellanza non è, non so, qualcosa che tu puoi calare dall'alto, e è un percorso che in tutte le sue pratiche va agito, e va agito anche secondo dei tempi che magari non sono i tempi uguali per tutti. Ci sarà appunto invece un momento in cui lei troverà una condivisione con un'altra donna e finalmente un rapporto che le dà un senso di autenticità, però non fa parte di quel tipo di sorellanza che ci sarebbe aspettato dopo un evento del genere. Ecco, cioè, io credo che la letteratura un po' dia la possibilità di raccontare delle storie che non per forza sono delle storie esemplari e non per forza delle storie che, in cui dobbiamo riconoscerci a tutti i costi. Cioè, la storia di S non è una storia esemplare da nessun punto di vista, appunto, anche se ci sono magari delle difficoltà ad empatizzare, è giusto che questa sia una storia, cioè che ci sia un punto, un territorio dove una storia singolare, non particolarmente edificante, con tutte le sue sbavature, possa esistere, e la letteratura ti dà la possibilità di farlo.
Per fortuna riusciamo con la letteratura a salvaguardare, no? questa ricerca ancora, e questo spazio, a dare voce alla complessità, a quello che magari in altri modi non si potrebbe dire, no? E hai citato il personaggio di Lorenzo, che secondo me è particolarmente rappresentativo anche di un altro aspetto di S, perché lui appunto è uno scrittore, la prima relazione che S ha dopo l'abuso e poi la scomparsa di Dennis, a cui racconta bene o male quello che è accaduto, anche se non interamente. E anche lui, anche con lui però è un rapporto profondamente ambiguo, perché da una parte lui vuole aiutarla, cerca di spingerla a tornare a scrivere, a prendere un'idea di futuro, no, per se stessa, e dall'altra però è anche molto paternalistico, esercita una sorta di controllo sulla vita di lei, è anche competitivo. Lei si domanda: se io davvero dovessi tornare a scrivere, avere successo come te, allora riusciresti a reggere questa competizione, a reggere il colpo? Ecco, devo dire che più di tutto credo che Lorenzo rappresenti proprio la possibilità concreta di diventare uno scrittore, che è un po' il punto dolente per esse, perché io mi domando se il vero rapporto tossico in questa storia, da cui forse deriva anche il rapporto tossico di esse con Dennis, non sia il rapporto di esse col suo talento.
Ah sì, sicuramente. Sì. Lei tutto il tempo effettivamente per me ha uno sguardo della scrittrice, appunto anche quando lavora al bar, il tipo di osservazione che fa sul mondo, sulla realtà, cioè ha proprio lo sguardo di chi scrive, cioè infatti è come se fosse poi una sorta quasi di documentario di osservazione, il suo modo di stare al mondo. E però al tempo stesso appunto non riesce a concedersi la possibilità di farlo veramente. Cioè all'inizio la vediamo scrivere poesie, dopo quello che succede con Dennis, dopo tra l'altro questa sorta di anatema che lui le lancia: non scrivere di me, lei si bloccherà completamente. Però per me fino in fondo non è chiaro se questo sia una sorta di alibi per, appunto, come dicevo prima, mandare tutto in malora e avere davvero l'alibi perfetto per dire: io non ce l'ho fatta, perché forse sarei stata la scrittrice migliore del mondo, ma mi è successa questa cosa e quindi non posso scrivere. E anche in questo senso io volevo un po' ribaltare questa retorica, no, che trovo insopportabile, della scrittura che ti salva la vita e della scrittura appunto che in qualche modo redime da tutto, e invece, cioè, nel suo caso non, anzi è stato tutto tranne che una salvezza, anzi è stato una specie di spettro, sì, e qualcosa davvero, sì, un rapporto tossicissimo, direi. E non so, c'è una, da citare un saggio che amo molto di John Didion, che è sempre un po' citato per le ragioni sbagliate, che è White Album, in cui si apre con quella, insomma, frase molto famosa: noi ci raccontiamo delle storie per vivere. E poi insomma il saggio va avanti per molte molte pagine. E quindi è sempre, cioè appunto si cita quella frase come se la scrittura fosse, no, anche un modo per elaborare le storie, eccetera, per sopravvivere.
Ma non finisce così. Ma citano solo la parte iniziale.
E finisce esattamente nel contrario. Dopo questo lungo elenco delle cose che lei ha vissuto e gli incontri che ha fatto, anche dopo appunto un elenco di cose totalmente marginali, perché poi insomma un po' lo stile tipico di Didion di raccontare come era vestito un giorno e poi, che ne so, l'incontro con John Wayne, non lo so, e finisce con ma tutto questo non mi ha aiutato a capire cosa significa, cioè scrivere non mi ha aiutato a capire niente. E io sono molto d'accordo con lei, quindi non so, se non scrive, non so se avesse scritto avrebbe capito qualcosa in più, però lei in realtà in fondo un suo libro l'ha scritto ed è, sono tutti i messaggi, le mail che ha scritto a Danny, cioè il suo libro per capire o per non capire è quel libro lì, cioè la sua vera ossessione messa per iscritto è questo continuo, questa continua ricerca di parole per lui, e per il resto sì, la scrittura è forse il suo demone più grande, più di Dennis, più di Lorenzo, più di qualsiasi altra cosa, il suo vero spettro del fallimento e quella cosa che non ha mai voluto fare, perché non perché non si sia sentita all'altezza, o forse sì, però insomma anche lì c'è questa grande ambiguità, se sia stato un alibi, una scelta decisa a tavolino, oppure se sia stata appunto la conseguenza di un trauma.
Vorrei chiudere, perché purtroppo siamo quasi arrivati alla conclusione, tornando alla tua voce, proprio alla tua scrittura, che è una voce con un tono arguto, quasi corrosivo, lucida, intelligente, e si capisce che c'è proprio un lavoro sulla ricerca della singola parola, non c'è nulla di eccessivo, in questo senso è algida, no? Nel senso che è tutto quello che c'è è necessario. E tu a un certo punto nel libro ti domandi: qual è la lingua per raccontare la violenza? Vorrei che ci fosse una lingua neutra, priva di sfumature, una lingua fredda, persino inespressiva. Allora ti chiederei proprio come hai lavorato su questa lingua per raccontare la violenza nel tuo libro.
Sicuramente, ecco, una cosa che dico, non sono una grande amante, sono le metafore e le similitudini. Cioè, similitudini già di più delle metafore, però ho cercato di ridurre il più possibile, cioè a me piace molto lavorare sulle immagini, ma non su una lingua metaforica, che invece mi sembra, non so, le poche volte che mi è capitato di insegnare a dei corsi di scrittura, c'è quest'idea che il letterario sia appunto una lingua metaforica, cioè usare appunto le metafore o le similitudini, e molto spesso si usano metafore acquatiche, non so perché, se vi è mai capitato di provare così a scrivere dei racconti, non so perché a un certo punto c'è sempre l'acqua, il mare, la salsedine, non so, sempre queste cose, perché sembra che insomma gli danno questa così verniciata di letterarietà. Quindi per me l'asciuttezza, sì, intanto è non cercare di fare similitudini così una dopo l'altra, e poi cercare di lavorare molto sulle immagini che non siano delle immagini scontate, cioè poi vabbè, uno non è che se lo può dire da sola, faccio delle immagini molto sofisticate, però ecco, sicuramente so quali sono le immagini che cerco di evitare. E poi una cosa che amo molto, cioè perché fondamentalmente io mi annoio tantissimo a fare insomma passaggi di raccordo, cioè ogni tanto mi dico ok, devo andare da quella scena a quell'altra scena, quindi sto lì a scrivere questo raccordo tra le due scene e mi annoio a morte, perché so che lo sto facendo semplicemente perché devo passare da una scena all'altra. E a un certo punto dico, ma se lo togliessi, se non lo scrivessi, non lo scrivo. E quindi effettivamente tutti i miei libri sono pieni di ellissi. Ogni tanto in fase di editing la mia editor dice, ma non è che riesci a metterci proprio una frasetta tra questa cosa e l'altra, ma è proprio necessario, quindi magari poi una frasetta la reintroduco, però se nessuno mi dice niente, rimane proprio un bel vuoto così siderale. E quindi sì, lavoro molto sulle ellissi, sui vuoti, su degli stacchi, ma poi secondo me funziona, cioè un lettore o una lettrice non deve essere proprio stupido per non capire che sì, non c'è la scenetta di raccordo, ma tutto sommato no, riesci in qualche modo a fare delle associazioni.
Il problema è proprio che sottostima il lettore mediamente.
Esatto. E quindi sì, direi che lavoro in questo senso, e poi non in sottrazione, cioè nel senso non è un lavoro di asciugatura che faccio ex post, ma già nel momento in cui scrivo, cioè cerco di, cioè finché una frase non mi convince non riesco a mollarla, cioè non mollo la presa, quindi poi non è che c'è un'asciugatura. Anzi, pure lì in fase di editing, quando spesso no, si tende a poi a tagliare le cose eccetera, c'ho più il problema inverso, che di nuovo, ma non è che vuoi rimpolpare un po', sono infatti tutti libri piccolini, esigui, e vabbè, questo direi
continua così, mi sento di dirlo a nome di tutti i lettori. Grazie mille Veronica Raimo.
Grazie
a voi
mille, Giuliana.